La storia in podcast di Focus.
Eccoci all'ottava puntata della nostra docuserie su chi provò senza successo a salvare il presidente Moro, rapito dalle Brigate Rosse. Bettino Craxi e la sua audizione in commissione Moro.
Nell'ultima fase della vicenda, il vice segretario del Partito Socialista, onorevole Signorile, aveva stabilito dei contatti con l'ambiente dei cosiddetti autonomi. L'onorevole Signorile, credo tramite un giornalista dell'Espresso, aveva avuto colloqui con Franco Piperno. Degli elementi raccolti nel corso di questo incontro, l'onorevole Signorile mi tenne regolarmente informato. Gli elementi allora emersi si possono così sintetizzare. Negli ambienti del movimento di autonomia si manifestava una forte ostilità nei confronti della conclusione cruenta del rapimento Moro, e in questo senso venivano fatte circolare posizioni apertamente critiche e contrarie. Dal punto di vista del cosiddetto movimento rivoluzionario, la morte di Moro veniva considerata un errore politico di grandi proporzioni. A giudizio di questi stessi ambienti, una concessione da parte dello Stato, la liberazione di un detenuto politico che fosse un appartenente al partito armato, avrebbe posto le Brigate Rosse nella necessità di rivedere la loro posizione. Era indispensabile che la Democrazia Cristiana assumesse una iniziativa e interrompesse il corso degli avvenimenti ormai avviato verso una conclusione tragica. Gli autonomi avrebbero ricercato dei contatti con gli ambienti delle Brigate Rosse, anche se tutto questo era considerato molto difficile.
Così Claudio Signorile ha ricostruito per noi la vicenda.
Noi avevamo deciso di scegliere la strada di vedere dove c'era una possibile contiguità, e una possibile contiguità veniva sostanzialmente da autonomia, perché era la realtà che era più presente nel mondo universitario, del mondo sindacale, che aveva una sua capacità di influenza, una sua capacità di elaborazione. Era un complesso mondo dal quale noi ritenevamo, e avevamo ragione, che potessero venire dei segnali di interpretazione, di lettura, di comprensione di quello che stava avvenendo nel mondo brigatista, nel braccio armato, nella clandestinità, come dire, sanguinosa, che in qualche maniera tutto questo veniva rappresentando. Riuscivo a stabilire questo rapporto con Franco Piperno, che io conoscevo già da prima, perché c'eravamo un po' quando si faceva politica universitaria, o qualche anno di meno, ci incrociava qualche volta, quindi non era uno sconosciuto per me, io non per lui. Quindi si riusciva a parlare con una relativa scioltezza. Infatti io parlavo con lui, non parlai praticamente mai con la Franco Pace, che io non conoscevo e che non mi venne neanche presentato, né io chiesi di essergli presentato. Era solo presente come una sorta di testimone, come dire, attivo, che stava lì a controllare o a seguire o a capire dagli nostri colloqui che cosa, diciamo, poteva succedere o stava succedendo. Succedeva che noi avevamo l'impressione, qualcosa di più, che Piperno in qualche maniera avesse un rapporto indiretto, ma avesse un rapporto se non altro in grado di capire e di sapere delle cose che venivano dette e fatte.
Così invece Franco Piperno, allora leader di Autonomia Operaia, un movimento della sinistra extraparlamentare attivo tra il 73 e la fine del 79, rivisita la vicenda ai nostri microfoni partendo proprio dalla proposta che riceve da Livio Zanetti, allora direttore del settimanale L'Espresso.
Sempre Zanetti che ci dice che il suo contatto con l'autorità politica e anche quella investigativa nel tentativo di salvare Moro avveniva attraverso Signorile, che era allora il vice segretario del Partito Socialista. Fu infatti signorile a recuperare a Roma l'appartamento dove poi una quindicina di giorni, con una certa periodicità, ci incontrammo, noi dell'autonomia e i dirigenti socialisti. Devo aggiungere che passò da là brevemente anche il rappresentante, per così dire, del capo dello Stato, che era un militare, e questo passaggio dalla casa di signorile stava a sottolineare che avevamo una protezione nel tentare di fare queste cose. Aggiungo che io in particolare non mi fidavo di queste rassicurazioni e quindi ho preso tutte le precauzioni possibili per fare in modo che non fosse possibile attraverso di me di arrivare ai brigatisti. Queste precauzioni erano ovviamente soprattutto il sapere nascondersi, che era per così dire una disciplina che avevamo sviluppato già a partire dal 68.
Ma come avveniva praticamente questa trattativa? Ce lo racconta Franco Piperno.
Quelli più esposti di noi, perché conosciuto, si riguardavano bene in quei 15 giorni, avessero anche avuto dei contatti diretti di parlare con i brigatisti. Quindi la cosa avveniva nel senso di un passaparola, poi passaparola, poi passaparola, fino ad arrivare alla colonna romana. Tieni presente che in questo eravamo agevolati dal fatto che un certo numero non esiguo di compagni di potere operaio e poi dell'autonomia erano entrati nelle brigate rosse, sicché avendo alcuni di noi avendo mantenuto un rapporto d'amicizia, usavano questo rapporto d'amicizia per far arrivare le notizie a coloro che tenevano prigioniero Moro.
Ma furono date garanzie dallo Stato per agevolare la trattativa? Torniamo ancora dall'allora leader dell'autonomia.
Io per prima cosa chiedi a Zanetti, per poter tentare, come io, un'opera buona, bisognava che i poliziotti e i giudici non ci stessero addosso, perché se no non era possibile. Quindi io volevo che fosse garantita, che il mio status era il mio e quello dei compagni, il nostro status fosse garantito, per così dire, dai interventi polizieschi. Ovviamente non eravamo nati ieri, avevamo una nostra capacità, diciamo, di proteggerci, di nasconderci, di ricorrere a solidarietà impensabili per l'autorità investigativa, ma comunque volevamo un'assicurazione. Zanetti mi diede personalmente, sulla sua parola d'onore, la rassicurazione che avrebbe chiesto ai socialisti, perché erano loro che chiedevano di incontrarci con noi, che avrebbe chiesto ai socialisti una sorta di protezione nello status che era il nostro, che era quello di realizzare un'opera, per così dire, umanitaria.
Ancora Craxi.
Il pomeriggio del 6 maggio ebbi io stesso un incontro con un esponente della cosiddetta autonomia. Fu il senatore Landolfi che, dopo un contatto telefonico, accompagnò al mio albergo il signor Franco Pace. Nel corso del colloquio, Pace, che tenne a precisare di non essere un brigatista, ma, mi disse, un autonomo, affermò che a suo giudizio, dopo il comunicato numero 9, la situazione stava ormai precipitando e che se si poteva fare qualche cosa, questa andava fatta subito. insistette sulla necessità di una presa di posizione da parte della Democrazia Cristiana. Io a mia volta gli chiesi che cosa poteva fare e se era in grado di stabilire un contatto o di far pervenire un messaggio ai rapitori. Gli dissi che a mio giudizio si sarebbe potuti arrivare a uno scambio indiretto uno contro uno, anche se la posizione del governo continuava ad apparire molto rigida. Aggiunsi che giunte le cose al punto in cui erano giunte, era assolutamente necessario avere un'assicurazione su due punti, che a quel momento, e cioè 24 ore dopo l'annuncio del comunicato numero 9, Moro fosse ancora vivo, e che un eventuale scambio uno contro uno veniva considerato accettabile dalle Brigate Rosse. Solo in questo modo si sarebbero potute forse superare le resistenze. Una prova in questo senso avrebbe potuto essere costituita da un biglietto autografo dello stesso Moro contenente la frase «misura per misura». Pace mi disse che tutto questo era molto difficile e che un tentativo comunque in questo senso avrebbe richiesto un po' di tempo. Non diedi per la verità molto credito al mio interlocutore e ci lasciammo con l'intesa che si sarebbe fatto vivo se avesse avuto da comunicarmi delle novità. I rapporti successivamente emersi tra Pace e Piperno e i brigatisti Morucci e Faranda, da questi sicuramente incontrati per loro stessa missione dopo l'uccisione di Moro, fanno ritenere verosimile la cronologia degli avvenimenti illustrata da un racconto disegnato apparso sulla rivista Metropoli. Secondo questo racconto, la decisione finale ed operativa sarebbe stata presa dalle Brigate Rosse solo il lunedì pomeriggio, e cioè 72 ore dopo l'annuncio del comunicato numero 9.
Il fumetto di Metropoli reca in copertina un brigatista che fotografa Moro prigioniero con una Polaroid e in basso i nomi d'arte degli autori, disegni di Madaudo, sceneggiatura di Melville. Torniamo a Franco Piperno, che ricorda la produzione del fumetto partendo proprio dal disegnatore.
Lui scrive queste cose poi dopo parecchi mesi, non è subito, però quando ancora la dinamica non si conosceva, per noi era un modo di far capire che era roba italiana, come dire, che tutto quello che era, e il fumetto era il mezzo più capace di penetrare nel sentimento delle persone. Per di più lui era un bravo fumettista. E lui aveva seguito grosso modo, perché noi avevamo riferito ai compagni quando avevamo gli incontri, grosso modo, come erano andate le cose, sicché lui ne sapeva almeno quanto me, poi magari ne sapeva di più perché conosceva anche altra gente. Io, come ti ho detto, ero andato via da Roma da 2 anni, molti dei miei legami non c'erano più. Però ovviamente per la trattativa io ero un testimone attendibile, per molte cose sul furgone, quelle cose là, erano notizie che Madaudo aveva preso. Naturalmente i brigatisti avevano usato una macchina, ma lì compare il furgone per sottolineare come il rapimento è avvenuto. Poi ovviamente non riproducendo i mezzi con cui il rapimento era stato fatto.
Bettino Craxi.
In quei giorni l'onorevole Signorile ebbe un incontro con il senatore Fanfani e con il senatore Bartolomei, ai quali sollecitò nuovamente una pubblica presa di posizione della Democrazia Cristiana. La domenica 7 maggio, infatti, il senatore Bartolomei, capogruppo della Democrazia Cristiana al Senato, rilasciò una dichiarazione che voleva essere un segnale di disponibilità e che fu trasmessa dalla televisione.
A Claudio Signorile e Franco Piperno, protagonisti forse principali di questo tentativo di salvare il prigioniero attraverso una trattativa lasciata proprio con chi deteneva il presidente Moro, anche se indirettamente abbiamo chiesto se a distanza di più di 40 anni da quei giorni siano oggi convinti che attraverso quel canale Moro poteva essere salvato. Signorile.
Non la certezza, non la rama, ma l'impressione. Qualcosa di più di un'impressione, la convinzione che fossimo su una strada che poteva portarci a un risultato, sì, questa c'era. E c'era dall'ansia, dall'angoscia, dalla sollecitazione costante che da parte di Piperno e Pace avveniva nei confronti nostri. Lì c'è stato nel film, hanno fatto vedere Piperno che mi veniva a trovare l'università, è vero. Che lui cioè, diceva guardate che scadono i termini, l'ADC e questo tentativo di far parlare Fanfani, poi Fanfani mi disse io preferisco parlare in direzione, facciamo parlare Bartolomei. In quel momento io qualsiasi cosa avesse mosso anche di un centimetro la situazione doveva essere perseguita, quindi dissi sì. Forse avrei dovuto insistere perché parlasse Fanfani, ma io sinceramente devo dire col dopo non credo, credo che la partita fosse giocata o si stesse giocando oramai su un tavolo diverso da quello diciamo sul quale noi avevamo giocato la nostra partita fino a qualche ora prima, e che fosse intervenuto quello che io prima chiamavo gli interessi finali, quelli che hanno poco a che fare col rapimento, ma hanno molto a che fare con la vita di Moro e quindi con la sua morte.
Questo è il pensiero di Franco Piperno.
Io ho avuto la sensazione che ci fosse questa possibilità, e dell'estero era ancora il parere di Signorile che aveva condotto, per così dire, il rapporto tra i brigatisti e la segreteria del Partito Socialista. No, io ebbi l'impressione che era possibile perché i brigatisti verso la fine di aprile avevano poi ridimensionato fortemente le loro proposte, e per rimandare l'esecuzione, nota bene, non per liberare Moro, per rimandare l'esecuzione bastava loro il discorso di un autorevole esponente di C, perché loro nel modo di rappresentare la situazione italiana ritenevano che l'unico potere che contava era quello della DC. Era un modo ovviamente di colpire politicamente il PC. Comunque loro ritenevano sufficiente una dichiarazione pubblica, perché via questo canale, diciamo, clandestino e segreto, avevano già fatto a noi delle dichiarazioni di disponibilità a una richiesta minima, ma ora i brigatisti volevano che questa richiesta, anche tenue, anche minima, fosse fatta pubblicamente da un esponente importante della DC. E qui ci fu il lavoro di Signorile, che io non ti saprei ricostruire in dettaglio. Signorile contatta Fanfani, che aveva dimostrato anche pubblicamente una sua disponibilità alla signora Moro di intervenire nella faccenda, e la richiesta era che, ti parlo dell'ultimo scorcio, che durante un comizio che Fanfani avrebbe dovuto tenere, mi pare a Siena, Fanfani facesse una dichiarazione di disponibilità ad esaminare quelle richieste dei brigatisti che non violavano la Costituzione italiana. Era secondo me un po' un arrampicarsi sugli specchi, ma tant'è che proponevano qualcosa che era ragionevole riuscire a fare, fermo restando che non si trattava della liberazione di Moro, ma solo del non eseguire nel breve periodo la sentenza, e quindi era uno spiraglio per continuare a trattare in realtà. E Fanfani, a detta di Signorile, che ci portò la risposta e noi a nostra volta la trasmettemmo ai brigatisti, e Fanfani si impegnava a fare questa dichiarazione pubblica e anche, come il potere dei politici, sollecitare la stampa a metterla in rilievo.
Signorile conferma ai nostri microfoni quanto ricorda Piperno sul suo interagire con Fanfani.
Io avevo già un vecchio rapporto con Fanfani, ma lo sviluppai in quei giorni e riuscii anche a portare Fanfani, come dire, che ne era già per suo conto convinto, non dico di aver convinto nessuno, però di avere, come dire, sollevato in lui questo spirito di rinnovamento rispetto alla posizione tetragona del suo partito, e questo lo manifestò anche facendo fare a Bertolomei quell'intervento, quel che non è stato capito, non c'era da comprendere. Stava parlando il presidente del gruppo dei senatori, l'uomo di fiducia di Fanfani, stava dicendo che loro si stavano orientando verso una lettura non più critica, ma una attenzione, ecco, usiamo questo termine, verso l'iniziativa dei socialisti. Stiamo parlando di un altro mondo, si sviluppavano due linee parallele, una la nostra, che puntava oramai decisamente, che avevamo visto che aveva delle possibilità di successo, ad una presa di posizione da parte della Democrazia Cristiana e del sistema politico italiano nel suo insieme, che non era un cedere a nulla, ma era compiere un atto umanitario rispetto al quale si chiedeva che venisse compiuto un atto umanitario dall'altra parte. Ecco, questa cosa, come sa benissimo, non ebbe esito, ma ripeto, fino all'ultimo ci portò ad essere convinti che stavamo percorrendo una strada che poteva portarci a un buon risultato. Non fu così.
Franco Piperno avvalora, rafforza le potenzialità del tentativo dell'autonomia in accordo con i socialisti sulla base della conoscenza diretta della maggior parte dei militanti della colonna romana delle Brigate Rosse, che erano soprattutto, come sentirete, ex militanti del disciolto potere operaio, un gruppo della sinistra extraparlamentare italiana attivo fra il 1967 e il 1973, di cui lui fu uno dei leader principali. Fu tra loro e gli altri brigatisti a crearsi una frattura politica importante sul destino del prigioniero.
Fra i brigatisti c'era discussione. La parte dei brigatisti che aveva un rapporto, sia pure sulla base di un'amicizia pregressa, che aveva il rapporto con alcuni di noi, aveva un atteggiamento diverso da Moretti e da quelli che erano per grandissima parte il cuore delle Brigate Rosse. Però tieni presente che a Roma le Brigate Rosse erano state innestate dal servizio d'ordine, tanto di lotta continua, tanto soprattutto di potere operaio. Quindi Roma era una situazione particolare, no? E il nostro vero punto di forza è il rapporto con questi, non solo nel senso dell'amicizia, ma anche nel senso delle valutazioni politiche quasi uguali, perché questi fino a un anno prima erano stati con noi nello stesso nella stessa nuvola, diciamo, politica. Quindi le possibilità per noi di successo erano legate all'esistenza di questi militanti nelle BR. Questa situazione, che aveva finito col conferirci una possibilità autorevole di far da tramite, per così dire, fra i socialisti, perché non abbiamo mai incontrato nessun altro.
7 maggio viene pubblicata la lettera di Aldo Moro alla moglie. Cara Norina, ti bacio per l'ultima volta.
Domenica 7 maggio. Stamani vengo avvertito che le mie telefonate alla signora Moro sono state intercettate in arrivo, come tutte quelle ai Moro, ed hanno suscitato interesse per la frase «finalmente una buona notizia». Premessa che effettivamente ho fatto all'annuncio che forse, datomi da Bezzi, così dicevano, Vassalli aveva trovato un carcerato suscettibile sia di essere graziato che messo in libertà provvisoria. E ciò doveva essere segnalato al ministro Guardasigilli Bonifacio per gli accertamenti, salvo poi vedere l'opportunità di ricorrere a quel caso per favorire, se ancora possibile, la liberazione di Moro. Alle 10 telefona signorile da Viterbo che vuole vedermi. Gli fisso un appuntamento qui per le 16. È venuto e mi dice che ancora c'è qualche lasso di tempo per Moro e ritiene, da quanto gli consta, che utile tornerebbe una dichiarazione non mia, ma autorevole, per richiamare la volontà di compiere qualche atto consentito dal rispetto delle leggi, ma capace di conseguire la libertà di Moro. E quest'ultimo punto potrebbe apparire un invito ad altri atti volti allo stesso scopo da parte dei brigatisti rossi. Telefono a Bartolomei, è disposto a farla, e alle 18 ne concordiamo la stesura che la Rai TV alle 20 trasmette.
Franco Piperno, in una mail che ci ha gentilmente concesso di leggere, indirizzata al regista cinematografico Marco Bellocchio, che aveva diretto Buongiorno Notte, un film sul caso Moro, ricostruisce la vicenda delle dichiarazioni del senatore Giuseppe Bartolomei riportate dal telegiornale delle 20 di quella domenica 7 maggio 1978. Il venerdì, scrive Piperno, di quel fine settimana precedente l'uccisione del politico democristiano, ci incontrammo con signorile in casa di un suo amico che abitava in via del Corso. L'esponente socialista ci mise a parte di un accordo raggiunto con l'onorevole Fanfani, un accordo che prevedeva entro domenica sera un intervento pubblico dello stesso Fanfani. Avrebbe dichiarato, scrive Piperno, esplicitamente la disponibilità ad esaminare quelle richieste di brigatisti che non risultassero del tutto incompatibili con l'ordinamento giuridico del nostro paese. In cambio di questa pubblica dichiarazione, i brigatisti si impegnavano a non uccidere l'ostaggio o comunque a rimandarne l'esecuzione. Invece, scrive Piperno, il fine settimana trascorse in silenzio. Il solo evento riconducibile all'impegno preso si svolse nel tardo pomeriggio di quella domenica a Siena durante un comizio democristiano. Ma non fu Fanfani, che pure era presente, a proferire parola. Intervenne invece al suo posto il senatore Bartolomei, uomo di fiducia, che tuttavia si limitò ad invocare il ripristino della legalità nel paese. Così dunque Piperno a Marco Bellocchio. Secondo Piperno, tutto ciò finirà per irritare i brigatisti che da qualche giorno cominciavano a sperare in quella trattativa partita dai socialisti.
Loro, a partire almeno da aprile, dalla fine di aprile, avevano visto questa iniziativa come una possibile via d'uscita. Non era la loro principale via d'uscita pensata, cioè nel senso che prima pensavano concretamente a un gesto molto più clamoroso, che riguardava 12 persone in carcere. Questo era, sarebbe stato uno scambio, e questa era la via maestra alla quale pensavano i brigatisti. Poi però coagularsi delle resistenze con l'indurirsi della cosiddetta fermezza, erano pervenuti a una valutazione positiva di questa iniziativa, diciamo, di Zanetto, dei socialisti, e quindi hanno sperato anche loro che si potesse fare. E anche loro, come noi stessi, hanno constatato che le parole dette da in quel famoso comizio, non parlò mai Fanfani, parlò Bartolomei, che era uno legato a Fanfani, ma disse delle cose talmente incespicate e incomprensibili che i brigatisti addirittura si sentirono presi in giro.
Siamo alla fine dell'ottava puntata, non dimenticate di guardare il nostro sito storiainpodcast.focus.it con altri contenuti esclusivi.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.